l'occasione. Prego Pia, che è stata lei, come facente parte di questa rete, a incontrare Paolo e a coinvolgerlo in questa esperienza. Io l'ho conosciuto oggi per la prima volta. Grazie Pia.
Buongiorno a tutti. Sì, è veramente curioso come ci siano, no? Tanti che hanno colto questo tema della selvatichezza e non fossero in contatto fra loro, no? Come se fosse un po' nello spirito dei tempi di riflettere su questo tema. Io apprezzo moltissimo il lavoro di Paolo Tasini, che conosco dal 2003, quando sono andata a presentare l'Orto di un Perdigiorno nella sua biblioteca a Casalecchio di Reno, e da allora seguo il suo blog attraverso Giardini, dove, ora ve ne parlerà lui comunque, sono delle foto bellissime. Poi circa un anno e mezzo fa o due avevo conosciuto Karen Payne e David Hawkins, che hanno questo bellissimo sito di Wild Zones, zone selvagge, selvatiche. Li ho conosciuti a Roma e hanno una storia molto interessante entrambi, che è rilevante alla giornata di oggi, perché David Hawkins è stato tra i creatori dello Edible Schoolyard di Berkeley, cioè del cortile scolastico commestibile creato da Alice Walkers, molto amica di Carlo Pesini, tutto un percorso, diciamo, che da quell'orto porta agli orti in condotta di slow food. E lui aveva creato... mi sentite?
No!
Ah, ecco! No, ho intuito che non mi sentivate, ora va meglio? A me va peggio, perché devo urlare. Allora, ripeto, ho appunto conosciuto Karen Payne e David Hawkins. David Hawkins è tra i creatori del cortile commestibile di Berkeley, l'orto scolastico annesso al famoso ristorante Japanese di Berkeley. Li ho conosciuti a Roma e ho avuto molta simpatia per la loro iniziativa delle Wild Zones, le zone selvatiche, e questa idea di fare incontrare ai ragazzi, ai bambini, non tutti sofferenti di quello di cui si parlava prima, il disagio da mancanza di natura, no? Il nature deficit disorder, ma comunque isolati dalla natura, di metterli in contatto con l'esperienza della natura selvatica. Naturalmente, quando li ho conosciuti, mi è subito venuto in mente Gianfranco e i suoi diritti dei bambini, perché alla fine è quello il tema, no? Il diritto di sporcarsi le mani, di giocare per strada, insomma. E mi ha anche colpito, conoscendoli, il percorso di Karen Payne, diciamo, dal femminismo, dal movimento hippie anni 60, a uno spirito, diciamo, ribelle di contestazione. David Hawkins anche lui, perché lui ha lavorato, lui è londinese, Karen invece è californiana, lui ha lavorato per molti anni con i juvenile delinquents, con i ragazzi a problema anche di crimine, e ho capito nei suoi racconti che lui ha avuto un po' di attrito con Alice Walkers, perché Alice Walkers voleva fare un orto per il ristorante, per la scuola, è un orto, no? Noi tutti amiamo gli orti e dagli orti siamo partiti. Però un orto alla fine è qualcosa anche di normativo, no? Si fa in questo modo, si cerca di ottenere qualcosa, può piacere molto, piace molto. Ma se qualcuno ha qualcosa di non perfettamente risolto, no? Magari può non gradire, oppure può sentirsi irregimentato, controllato, può avere problemi ad accettare l'autorità di chi ti spiega, no? Come fare l'ordine. E quindi c'è stato dell'attrito fra David Hawkins e Alice Walker, per cui dopo un po' ho capito che si sono separati. E David e Karen hanno invece creato un'altra cosa, Wild Zones, e girano gli Stati Uniti e non solo, creando eventi, il Family Play Day, vanno sempre anche gli adulti per ovvi motivi, i genitori dei bambini, ma sono giornate in cui si esplora la natura in modo libero, ci si arrampica sugli alberi, si lavora col fango, si ammucchiano rami secchi, rami freschi, si creano simili opere d'arte, oppure capanne, un po' tutto quello che viene in mente, permettendo ai bambini e ragazzi di entrare in una relazione istintiva e spontanea e di trovare il loro rapporto con la natura. Ora, noi qui a Orti di Pace abbiamo sempre sostenuto che l'orto scolastico non deve essere una piccola impresa agraria, no? Ci deve essere l'angolo bello, il bambino che invece disegna anziché coltivare, quello che va lì, annusa e tocca e non è costretto a coltivare se non ne ha voglia, no? È molto importante che non si diventi piccoli operai agricoli. Ecco, qui è una apertura in più, e tutto questo ve lo sottopongo non per dire facciamo così, ma per dire pensate a questo e pensate a modi di inglobare, no, questi pensieri in quello che fate. Però prima di iniziare a conversare con Paolo, perché l'idea era questa, volevo anche dire che anche a Roma, al Museo dei Bambini, che si chiama Explora, è molto bello, vicino a Via Flaminia, nel maggio di quest'anno Karen e David sono andati e ogni sabato hanno realizzato quello che fanno negli Stati Uniti d'America. L'hanno chiamato il Family Play Day, aveva un altro nome, no, l'hanno chiamato uguale, sempre in americano. C'è questa direttrice Patrizia Tomasic, molto brava, che dirige questo museo, che vi invito a visitare a Roma, che è veramente molto interessante. C'è un piccolo orto, ci sono le energie alternative, c'è la spiegazione per i bambini, no, di come funziona il mondo. E i Family Play Day li hanno fatti nel giardino del museo e sono stati un grande successo. E Karen e David avevano in mente di venire a questo convegno, poi non è stato possibile organizzare tutto questo, quindi io oggi parlo di loro per questo, perché non ci sono, altrimenti avrebbero parlato in prima persona e avrei semplicemente fatto da interprete. Però volevo citare da alcuni sue dichiarazioni. David, una domanda a cui io non faccio, ve lo sto citando, a cui non faccio che tornare nel mio lavoro con i giovani. Come facciamo ad allevare una generazione di giovani che amino la terra e amino le loro stesse vite? Quindi è molto importante, no? La connessione fra l'amare il mondo e l'amare se stessi. Il contatto con la natura cura anche la mancanza d'amore verso se stessi. Dice, adolescenti e bambini hanno tanto da dare e noi offriamo loro così talmente poche opportunità di dare il loro contributo in un modo gioioso ed energetico. Sto traducendo ora a braccio dall'inglese, scusate le esitazioni. E sempre dell'esperienza di David. Nonostante io sia arrivato ad amare il giardinaggio da adulto, da bambino o nemmeno da adolescente amavo il giardinaggio, perché per me, ecco, su questo bisogna riflettere, per me fare lavorare in giardino, nel giardino di famiglia, era una seccatura, era un fastidio, era un compito in più ed era una fonte di conflitto con i miei genitori, potete immaginare, no? Vai pure. Quando ho detto a un mio vicino afroamericano che avrei avuto questo compito al cortile commestibile, allo Edible Schoolyard, lui mi ha detto che la sua bisnonna era stata una schiava e lui era molto preoccupato che si venisse chiesto ai bambini di compiere un lavoro obbligatorio in giardino come parte della loro giornata scolastica. Un insegnante a scuola mi ha detto che era molto preoccupato che alcuni genitori di origini latinoamericane, quindi di origine contadina, si sarebbero trovati a disagio all'idea che i loro bambini avrebbero fatto dirty low status work, un lavoro sporco e di basso prestigio sociale. Il lavoro, no, coinvolto nel giardinaggio. Ovvero esattamente le cose che questi genitori speravano che i loro figli avrebbero evitato andando a scuola. L'Italia è diverso, in Italia c'è un altro problema, no? C'è stata a lungo la vergogna delle nostre origini contadine, ora per fortuna credo stia rientrando, però anche su questo, quando facciamo l'orto a scuola, secondo dove, no? Riflettiamo. Sentiamo ancora David, poche altre citazioni e poi... Allora, quando ci siamo trovati questo ettaro di asfalto pieno di erbacce, pieno di spazzatura... alcuni studenti si sono veramente stupiti che noi pretendessimo che loro costruissero un giardino without pay, senza venire pagati, no? Si sono sentiti sfruttati. Ma io penso che alcuni di loro erano molto incuriositi e avevano molta fede, no, nella potenziale di questa attività. La maggior parte dei giardini scolastici sono creati da adulti competenti e a volte da architetti di giardini. Ma io pensavo che l'esperienza dell'orto e del giardino dovesse essere fun e playful, che fosse divertente e giocoso, se doveva catturare il cuore dei bambini. Inoltre io ho una fede tremenda, una grande fede nel valore del libero gioco, e qui entra in gioco, no, il selvatico. Il libero gioco sviluppa la nostra capacità di sentirci a casa nei nostri stessi corpi e nel mondo che ci circonda. Ravviva le connessioni dei bambini col mondo e l'uno con l'altro. È importante per il loro sviluppo sociale, in rafforzando la loro abilità a negoziare, a conversare, a provare empatia, a immaginare, a organizzare e a comprendere. Il gioco, qualcuno ha detto che il gioco è la cosa più seria di tutto, il gioco è importante anche nel familiarizzare i giovani con la natura del mondo materiale che noi abitiamo e con gli strumenti che noi usiamo. Beh, questo ecco istituto, insomma, è qui a dimostrarcelo. Però possono essere anche imprevisti, no? Nel creare un orto a scuola. Quindi racconta cosa è successo provando a creare il mucchio del compost. Quando abbiamo iniziato a creare l'orto, avevamo una enorme mucchio di... ci hanno mandato un mucchio di compost al municipio, erano circa 24 tonnellate.
Madonna!
Io ho mostrato alla mia squadra come fare a mettere questo compost nelle carriole e poi sulle aiuole e come era il modo migliore, la tecnica migliore per trasportarlo con la pala all'aiuola, in modo che scendesse in modo leggero, no, sulla terra. Quando sono tornato 15 minuti dopo a vedere come stava andando avanti con le carriole, con tutto, ho trovato un gruppo di ragazzini assolutamente felici e entusiasti intorno a una forma di vulcano che stava per eruttare. E su questo vulcano loro lo stavano calpestando, lo stavano compattando esattamente nel modo in cui avevo detto per favore non fatelo. Però loro stavano divertendo come matti, no, in questo mucchio di compost a farci dei tunnel. E dice David, io mi sono sentito disarmato. C'era qualcosa di veramente sorgivo, di veramente spontaneo. I bambini avevano inventato un altro modo di usare questo compost, no? Un modo selvatico, non pratico. E perché no, però? Quindi qui si tratta di mediare, no? Di non avere un atteggiamento, poi con Paolo ne parliamo, autoritario. Va bene, ora forse non vado, cos'altro c'era che volevo dirvi? Sempre per alcuni studenti era umiliante, no? L'esperienza del lavoro con la terra, ma la cosa importante, dice David, è osservare tutto questo, capire che abbiamo davanti e non giudicare, ecco, non giudicare è essenziale per riuscire a mediare e non costringere i ragazzi. E poi anche lui dice, consiglia di evitare, facendo l'orto alto, il giardino, disegni molto precostituiti. E anche perché è molto bello poi sentire le proposte, modificare i disegni, fare forme irregolari. Il resto l'orto sinergico ci insegna che è importante anche la forma curva. E poi anche nei materiali di costruzione dell'orto. Lui ha evitato, non so, per esempio, tronchi, traversine di binario, cose troppo rigidamente geometriche o dritte, e hanno usato anche rami di alberi e questo suscitava grande entusiasmo perché queste forme irregolari stimolavano la fantasia. E quindi lui ha detto, io volevo che l'orto avvenisse, si costruisse in un modo non sistematico e che avesse una sorta di storia oscura, in modo che non venisse dimenticato, mitologizzato, ma non venisse mai ridotto a una formula matematica, cioè trasformare l'orto in un ambiente trasformativo per i ragazzi. Allora cosa è successo? Un giorno con i rami hanno creato un enorme nido per uccelli, no? Qui chi ha fatto le capanne di salici, chi ha lavorato con i salici, sa bene, no, cosa può accadere, le mille cose che si possono fare con i materiali naturali. E racconta questa esperienza di costruire anche, dighe o di rottare l'acqua, di costruire l'irrigazione in modi originali, usando l'esame così tutto. Quindi la combinazione di acqua, di fango, di buon umore, di dighe, di inondazioni, di scherzi, era qualcosa che oggi i bambini non sperimentano molto spesso, era proprio qualcosa che a loro mancava. Un'altra cosa che dice è che non una sola volta nei loro anni di esperienza c'è stato un incidente serio in cui un bambino si sia fatto male. Ecco, questo fatene tesoro, perché siamo circondati da ragazzi, da genitori, ragazzi che hanno genitori ansiosi. E da qui vorrei partire per iniziare a parlare con Paolo Tasini, che forse ci racconterà come lui si è incontrato con genitori ansiosi quando faceva arrampicare dei ragazzi sugli alberi. E ora iniziamo la nostra conversazione.
Sì, allora, Paolo Tasini.
Dopo.
Grazie. Io sono un giardiniere con un passato da educatore, e questo tema della selvatichezza ho iniziato a affrontarlo in maniera molto casuale, con un piccolo incidente occorso nel giardino sotto casa con il mio figlio maggiore di allora 6 anni. Da giardiniere stavo facendo scuola, si era arrampicata su un albero tra l'altro molto robusto, un acero campestre aperto, e mi sono trovato con genitori nel parco, genitori di bambini dell'età di mio figlio, molto molto preoccupati, perché l'ico che saliva sull'albero faceva un po' da, come dire, richiamo agli altri di provare a arrampicarsi. Tutto ciò è finito in una chiamata al vigile urbano, perché questa cosa è assolutamente da non farsi. Regolamento alla mano, avevano ragione. Se teniamo i regolamenti, dopo passata un po' la rabbia e sono andato a studiare un pochettino quali sono le nostre normative riguardo i parchi pubblici, l'utilizzo è assolutamente vietato arrampicarsi sopra un albero, come è vietato anche raccogliere una foglia, se andiamo a vedere il disciplinare. È tutto un mondo di cose che non si possono fare rispetto a l'ambiente, le piante. Le cose si possono fare in spazi che sono estremamente determinati, studiati, come sono...
Scusa, un'interruzione. Facciamo scorrere intanto le foto bellissime fatte da Paolo Tasini, perché le foto parlano forse meglio delle nostre parole della bellezza di queste... e dello spirito, questa esperienza della natura selvatica. Vai avanti.
Sì, queste foto sono nate un po' come reazione, perché da lì ho deciso che non sarei mai più andato con i miei figli in parco, al pubblico, a uno di quelli puliti e ben tenuti, ma avrei cercato luoghi di natura, oppure parchi un po' più, come dire, dimessi in situazioni che permettessero di fare qualcosa con i bambini, e avrei provato anche a documentarlo, oltre a ragionare. Una cosa, io da anni scrivo su un blog di giardinaggio che si chiama Attraverso i Giardini, la cosa nel farla mi ha preso piede, insiste con Emanuela Bussolati, che è un'illustratrice, tra l'altro avete qui il libro Giardinieri in Erba, mi ha anche stimolato. Tutto questo lavoro per immagini, sul senso, la scelta di queste immagini è stata fatta con lei, valutando il segno che portavano ciascuno di questi momenti. Osservate che questi frame sono praticamente 2 anni di weekend della nostra famiglia, di una famiglia amica, con 4 bambini nella provincia di Bologna. Tante volte da parte un paio di scatti, sono posti che da ragazzi cercavamo, noi tutti studenti di agraria, per cui scantonare, scappare, trovare ambienti naturali belli per noi era fondamentale, li siamo andati a riprendere con i bambini. Con i bambini, facendo questa esperienza proprio rispetto alle cose che...
No, è che sono finite. Parla in là, perché sennò non ti sento.
Okay, scusate, ho una voce un po' bassa, magari ditemelo se non mi sentite. Non è tutto così semplice e facile, soprattutto per bambini che abitano in contesti urbani e che hanno una situazione di benessere con disponibilità di tutto quello che offre adesso la tecnologia ai bambini. Portare l'ambiente naturale
è un'operazione che richiede un grande impegno, innanzitutto una grande passione, un grande piacere in prima persona.